Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Luca ci racconta la narrazione di un fatto che tuttavia potrebbe anche non essere così comprensibile. Vederle queste figure, le vediamo, le sono anche chiamate per nome. Di questa Anna sappiamo pure come si chiamava e quanti anni aveva e come si chiamava suo padre. E da quanto tempo era vedova. Dunque, ci sono delle immagini che l'Evangelista pone alla nostra attenzione per raccontare un fatto realmente accaduto, ma anche donandoci l'aiuto, la chiave per poterci entrare, altrimenti questi due personaggi per noi non sarebbero così importanti. Vediamo un po'. Innanzitutto Luca ci tiene a dire che Gesù è accompagnato dal padre e dalla madre 40 giorni dopo la sua nascita per essere presentato al Tempio, cioè per essere riscattato secondo la legge degli ebrei. E per farlo, avete visto, una coppia giovane e anche povera può portare solo 2 giovani colombe o 2 tortore. Questo è il quadro, questo è il motivo per cui si trovano là. Ma quando stanno per arrivare al Tempio, 2 personaggi si avvicinano. Per primo è questo Simeone. Luca dice che Simeone era un uomo di Gerusalemme che era giusto e timorato di Dio. Che vuol dire? Che era bravo. Giusto e timorato di Dio vuol dire giusto che segue la Torah, che la mette in pratica e che cerca di capire cosa pensa Dio dell'uomo, cosa vuole dire di sé, cosa vuole indicare della storia. La Torah è una chiave di lettura, è un insegnamento che apre le profondità di Dio alla comprensione degli uomini. È scritta nel linguaggio degli uomini perché gli uomini possano accedere al pensiero di Dio. Dunque è giusto, è timorato di Dio. Che vuol dire che è timorato di Dio? Che ha paura di Dio? Timorato di Dio vuol dire che lo aspetta, che attende un giudizio da Dio. Uno timorato di Dio, avere il timore del Signore, dice il Siracide, è principio della sapienza. Vuol dire che avere il timore del Signore significa, quando accadono i fatti, sapere perché accadono. Cosa vogliono dirci? Come Dio si manifesta nelle cose che accadono? Il timore del Signore è la consapevolezza che lo Spirito di Dio c'è sempre, che sta in noi e ci permette di guardare le cose come le guarda l'Onnipotente. Dunque, Simeone non è uno qualsiasi, è uno che ha queste caratteristiche. Potremmo dire, Simeone è tutto quell'Israele, o come diceva Isaia e qualche altro profeta, è quel resto di Israele, quei pochi che avranno la luce dallo Spirito per capire come sarà questo Messia. Tu forse non ci hai fatto caso, ma Malachia nella prima lettura, quando parla del Messia che viene, lo descrive come un personaggio terribile, verrà con la lisciva del lavandaio e verrà per fondere per, capito, un forno, cioè qualcosa di drammatico. E dunque da Malachia a quello che capisce invece Simeone, c'è un tempo in cui questo piccolo resto capisce che Dio sarà tenero quando verrà, sarà misericordioso quando ci incontrerà. Se viene a salvarci come Redentore, non può veramente farci del male. Lo capisci questo? Tu che hai paura di tutto? Dunque, siccome sta aspettando perché è timorato del Signore, percepisce che il suo desiderio non è solo un desiderio, ma è una mozione dello Spirito, e lo segue e si reca fino a questo luogo dove pensa di poter incontrare qualcuno. E chi incontra? Una coppia, moglie, marito, un bambino. Incontra quello che hanno visto anche i magi, incontra la relazione semplice che si può incontrare, che non ti mette in soggezione, la relazione come qualcosa che riguarda Dio. Guarda un po' chi è padre, chi è figlio e chi è spirito. Dunque si avvicina anche Simeone come magi a una formula semplice e che gli desta meraviglia. E è in quel momento che Simeone si ricorda di ciò che ha scrutato nelle scritture, perché l'aveva scrutate, perché le conosce, perché ha fatto propria l'attesa di un popolo. E allora quando lo vede dice: ho compreso, ho capito, adesso Signore me ne posso pure andare. Adesso posso anche morire, perché io ho visto con i miei occhi, non con la mia immaginazione, non con le mie emozioni, ma ho visto chiaramente che il tuo linguaggio è qua, è semplice, è quello di un figlio, è quello di una relazione che si offre perché io possa entrare nelle tue dimore. Dunque questa è la luce per i popoli. Questo è ciò che mette veramente i popoli nelle condizioni di capire chi sei tu per noi. Se questa è una relazione, anche quella che tu hai con noi è una relazione che ci sostiene, che ci ama, che ci mette nelle condizioni di essere più uomini. Dunque io ho visto, ho capito. Dopo un po', poi fa una profezia a Maria, dopo un po' arriva anche l'altro personaggio. E Anna, moglie di Fanuele, chi è? È figlia di Fanuele, una profetessa, non se ne parla da nessuna parte. Questa Anna però, dice Luca, ha due caratteristiche. Prima di tutto è rimasta con suo marito solo 7 giorni. I numeri, quando vengono citati nella scrittura, non sono casuali. 7 anni con suo marito, adesso ne ha 84, che guarda un po', è un multiplo di 7, 12 volte 7. 12 è un progetto, è il progetto delle 12 tribù, è il progetto dei 12 apostoli, è il progetto che si fa vero, che si fa carne. Dunque Anna, che è stata 7 giorni con suo marito, somiglia alla creazione. Somiglia a quella creazione che in 7 giorni ha avuto un rapporto con Dio come con un marito, e poi a causa del peccato originale questo connubio si è in qualche modo allontanato, si è spezzato. Allora Anna rappresenta una creazione che ha ricevuto anche lei una promessa come Simeone, ma non la sa interpretare, non la sa capire. Una cosa però la sa capire, l'ha capita anche Simeone, che la relazione tra i tre, tra questi tre che vede, è simbolo di salvezza e di santità. E anche Anna si mette a dire a tutti, allora guarda bene, guarda che mondo ci ha presentato Luca. Il figlio di Dio, non in mezzo alla gloria come forse spesso ce l'immaginiamo noi, il figlio di Dio dentro due realtà che lo aspettano. Una che conosce le promesse, Simeone, una che non le conosce ma ne ha nostalgia. Guarda, questo sei tu. Nel battesimo sono state fatte delle promesse alla tua vita. Tu non te ne ricordi, forse non le hai mai scoperte, ma quelle dentro di te, dice San Paolo, come lo Spirito, si fanno sentire con gemiti inesprimibili finché tu non sappia di che si tratta. La tua natura, solo la tua natura umana, sente, percepisce questo desiderio. È vero che poi con questo desiderio ci hai fatto tante cose che non erano neanche buone alcune, però la sua origine di questo desiderio viene da Dio. La creazione viene da Dio e dunque la tua natura, se vuoi chiamarla così, anziché creazione, quella porta qualcosa che viene da Dio. C'è bisogno che una parola arrivi e che la interpreti. Allora arriva Simeone e dice, come se dicesse Anna, è questo che stavamo aspettando, è questo che desideravamo, una realtà creata e tuttavia una realtà che appartiene a Dio. Vede Simeone che ciò che l'uomo aveva spezzato col peccato, Dio lo sta riconciliando, lo sta ricucendo dentro la semplicità della relazione umana. Allora, caro mio, che ti avvicini con stupore a queste cose e dici ma chi l'avrebbe detto, ma chi l'avrebbe capito, allora sei arrivato qua con le candele accese per ricordarti che la luce dell'Onnipotente si manifesta nella semplicità dell'incarnazione del Verbo, in questo bambino che ti ricorda che devi avere cura di lui, farlo crescere con te e crescere a tua volta con lui. Il bambino che ti è consegnato, come fu all'Epifania, il bambino che ti è consegnato è una parola che ha la capacità di germogliare. Sta solo attendendo che tu la segua, che tu abbia criteri per capirla e desiderio per sostenerla. E quando questa parola crescerà e quando questo bambino sarà un uomo in te, tu percepirai una umanità nuova al centro della tua vita e potrai entrare con lui nella passione, la sua e la tua, perché anche tu ti avvicini a una realtà che sarà un giorno difficile da accettare, e insieme alla sua passione ti accorgerai che questa piccola parola avrà anche la capacità di resuscitarti, perché è una parola che viene da Dio, perché è una parola divina e questa non può morire, dunque neanche tu. Allora oggi potresti dire con la liturgia, con la Chiesa, bene, ho compreso Signore, adesso lascia che il tuo servo vada in pace. Perché io ho visto, ho capito, ho compreso, se non ho capito tutto, almeno intuito, che tu hai per me progetti di salvezza, non giudizi, che tu mi apri una via di meraviglia, non una via di punizioni, che tu mi hai amato come nessuno al mondo, anche nella carne, ha potuto avere compassione di me. Allora la luce che hai portato ti seguirà fino a casa. Allora il conforto che hai cercato sarà per te, quando ti accosterai alla comunione, al corpo di Cristo, sarà per te una promessa che nessuno potrà toglierti. Nella tribolazione, nella fame, nella nudità, nel pericolo, nella spada, nulla ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, la parola che ci ha illustrato la missione del tuo Figlio ha meravigliato il nostro cuore e anche la nostra mente. Questa parola come una luce è penetrata nelle tenebre della nostra vita e tuttavia il nostro peccato non sempre ci permette di accoglierla, di farla vivere in noi, e di portarla anche agli altri. Per questo noi ora ti preghiamo di venire incontro alle nostre difficoltà e di sostenerci nella fragilità umana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu l'hai scelta come una casa in cui rifulge la tua luce, la luce del tuo Figlio. Quella luce che porta la tua santità comprensibile per tutti gli uomini, come una luce interiore, capace di dirimere e di distinguere il bene dal male. Fa che la tua sposa sempre osservi con fedeltà la missione che le hai affidato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi, pur conoscendo la bellezza che tu hai posto davanti ai nostri occhi, non l'abbiamo saputa riconoscere. Non avevamo una parola per interpretarla, non abbiamo neanche compreso il desiderio che ci hai posto nel cuore per incontrarla. E allora abbiamo giudicato, abbiamo fatto del male, abbiamo reso il male al nostro prossimo. Dacci l'occasione per rimediare a questo peccato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, gli uomini che tu hai creato e hai visitato con il tuo spirito, spesso attoniti stanno davanti alle tue parole. Ma tu, inabita la loro storia, illumina la loro vita, mettili al riparo dai pericoli di questo mondo e mostragli in questo tempo qual è il progetto che hai per tutti i popoli. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per i meriti della Beata Vergine Maria, per l'obbedienza del tuo Figlio alla tua volontà. Metti a riparo questi tuoi figli dal male, da ogni seduzione. Guariscili dal male fisico, ma anche da ogni maleficio. Fa che possano conoscere la bellezza del tuo nome, godere della tua misericordia e a loro volta donarla a tutti quelli che conoscono. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.